Dunque, Anna già mi ha presentato, sono del collettivo femminista Sommosse Perugia e ho qui una piccola così, intervento sulle lotte delle donne, mi hanno chiesto i compagni e ho pensato di definirlo semplicemente femminismo di terza generazione, cioè quello che abbiamo visto questo periodo che ha abbracciato le nostre piazze, così come delle piazze del Mediterraneo, e la presenza e il protagonismo delle donne sicuramente si iscrive in quello che viene definito il femminismo di terza generazione, un femminismo diverso in cui c'è una presenza molto forte di una componente di donne giovani, come si è detto diverse volte qui negli interventi, cioè sicuramente dentro un orizzonte del capitalismo cognitivo le stesse donne hanno un protagonismo e sono fortemente scolarizzate, quindi hanno una presenza diciamo in questo senso e dunque sono delle donne insomma che hanno sono in un momento diverso, ci sono stati momenti diversi del femminismo, questo movimento molto forte che abbiamo visto con le lotte che si presenta oggi sicuramente è un movimento diverso nel quale non c'è soltanto una presenza di donne giovani che si mettono in rete, che partecipano attraverso i loro saperi, le loro conoscenze, la loro affettività e quindi l'aspetto cognitivo eccetera, è un femminismo che parla della pluralità delle differenze soprattutto, un femminismo che parla della pluralità delle differenze, quella pluralità che noi siamo abituati a vedere, che è messa comunque al lavoro, perché la pluralità delle differenze è una cosa che non è soltanto una forma di rivendicazione, è un meccanismo quello della sessualizzazione, della razzializzazione per esempio del lavoro, che fa parte del tema di oggi, che è quello della composizione del lavoro vivo, perché il lavoro non è neutro e quindi la composizione non è neutra, ma il lavoro viene sessualizzato e razzializzato, quindi la presenza delle donne è una presenza rivendicativa che parte da una presenza viva, di produzione viva in questa, in questo momento storico. E le lotte di queste donne, quindi non parliamo di lotte che sono diciamo disgiunte, cioè non è che sono lotte separate, anche se parlano del sessismo non è che non parlano ugualmente del processo produttivo eccetera, sono degli intrecci quelli che possiamo vedere all'opera. Per esempio la lotta delle donne, che è la prima lotta che in qualche modo è entrata in scena e che ha riguardato il femminismo di terza generazione forse in quest'ultimo periodo, è stata quella del 2008 ed è stata quella sulla violenza di genere o la violenza del genere se preferite, e fino allora noi abbiamo visto comunque molti di noi hanno lavorato, hanno continuato ad essere presenti nei centri sociali, nei luoghi di lotte dove insomma, lavoravano con collettivi eccetera, però non ci aspettavamo sicuramente la grandissima presenza delle donne e quindi questa nuova composizione, questa forza, questo protagonismo della manifestazione del 2008 contro la violenza di genere, nessuno di noi era preparato e dopo diciamo che sono stati pubblicati dati Istat che forse ormai tutti conoscono, che dichiaravano appunto come in effetti ci fosse un uso strumentale del corpo delle donne da parte dei mass media, da parte del potere eccetera, rispetto al fatto che dopo alcuni episodi di violenza venivano individuati i marginali, i migranti eccetera come coloro che in effetti praticavano la violenza sulle donne, mentre in realtà il corpo sano della società, quindi i maschi italiani eccetera erano esenti da questo, e in realtà questa grande manifestazione è scesa in piazza insomma per denunciare la strumentalizzazione del corpo delle donne e per rivendicare invece una presenza non di vittime ma assolutamente di protagoniste e diciamo con una grande insomma forza di presenza. E quella forse è stata la prima tappa che in Italia ha visto diciamo questa nuova presenza di questa composizione nuova di donne, perché poi è una presenza strana, cioè voi potete immaginare che come dei flussi che attraversano la rete anche la presenza delle donne è un po' fisarmonica, cioè le donne così come i compagni accompagna, così come le femministe, così come le soggettività che in questi tempi hanno animato anche i luoghi della politica, eccetera, sono presenti in tutti nei territori, nei collettivi, eccetera, però a volte diciamo, si trovano in prima fila nelle battaglie quelle che definivano una volta miste, cioè si trovano nei collettivi universitari, si trovano a lottare chiaramente sul reddito, eccetera, però a volte, come su una fisarmonica, nello specifico di battaglie importanti che riguardano appunto le condizioni di genere, riemergono e dentro questa rete riaffermano la propria forza e il proprio protagonismo. Questa è stata ad esempio la manifestazione del 2008, un'altra manifestazione importante è stata quella del 13 febbraio, come ha ricordato prima la compagna che mi ha preceduto, e che è stata un'altra tappa di questa nuova presenza, di questa composizione della soggettività femminile. E le lotte che hanno visto in quei giorni, hanno animato il web, hanno innervato in qualche modo i giorni precedenti della manifestazione che poi si è verificata in piazza con corpi vivi concreti che attraversavano la piazza, e prima esplosa anche proprio nel web. Noi abbiamo assistito come il web diventa un po' come un termometro della situazione. Se tu sei lì sul web e vedi che i comunicati vanno, che c'è un continuo mi piace, eccetera, cioè è come se tu avessi un termometro di delle cose. Sicuramente, ecco, era un contesto abbastanza, insomma, forte, quella della messa in scena di questo potere sovrano fallo egocentrico di Berlusconi, con tutte le ricadute, non entro nel merito della faccenda, eccetera. Però quello che ha animato il web non è stata, diciamo, soltanto il disappunto nei confronti del potere maschile che si appropria dei corpi in una certa misura, ma è stata anche in qualche modo una risposta rispetto al fatto che le donne non volevano più in qualche modo essere rappresentate anche da altre stesse donne, che però erano quelle donne per bene, che avevano il loro lavoro fisso, sicuro, garantito, erano le donne, in una certa misura potremmo definire borghesi, che in qualche modo si precipitavano a difendere un certo tipo di status che in qualche modo non le rappresentava. Per questo abbiamo visto sul web una serie di comunicati molto interessanti, secondo me, che hanno attraversato internet sulla questione della divisione di donne per bene e di donne per male, perché una cosa che il femminismo mette per prima cosa in assoluto, perché poi il femminismo è una roba strana, cioè non è che il sessismo e il razzismo nascono con il capitalismo, cioè, come dice Balibar e Wallerstein, sono stati sussunti dal capitalismo, poi le forme appunto di sessualizzazione e razzializzazione prendono forme diverse nel dominio capitalista e noi le conosciamo con le forme che le conosciamo, ma voglio dire, la lotta non è necessariamente la stessa. Io posso stare a fianco a fare la lotta di classe con una persona che di sessismo non capisce una mazza, non so se mi spiego. Quindi in questo caso diciamo che l'aspetto importante è stata la consapevolezza che invece questo aspetto di nuovo della centralità della sessualità, dell'autodeterminazione delle donne, del proprio corpo e della sessualità fosse un dispositivo importante da entrare in scena a fianco e insieme nella lotta contro in quel momento sicuramente i poteri forti, i poteri costituiti, e quindi che se ne va Antonos, chiaramente che se ne va Antonos, ma ragioniamo anche con le nostre forme di rapporti di potere che sono interne a quelle del genere che attraversano le nostre stesse famiglie, no? Qui si parlava del comune corrotto della famiglia, cioè quanti di noi nostri vivono, capiscono bene che cosa significano poi le famiglie e i rapporti di gerarchia che ci sono dentro le famiglie, no? E quindi questa sessualità, che è un dispositivo di potere forte, formidabile, che plasma i corpi, in qualche modo entra dentro noi stessi, cioè quindi non è il femminismo, entra in scena come elemento aggiuntivo, fondamentale, indispensabile per una lotta che sia una lotta complessiva, che non riguardi soltanto degli aspetti della classe che sono fondamentali, ma che è in qualche modo deve innervare e deve, insomma, aggiungere molto altro. E secondo me questo aspetto del 13 è stato in questo senso importante, quindi di sessualità come dispositivo anche di potere, lo diceva appunto il negro di Rio, molto più elegantemente evidentemente, ok. E quindi diciamo che per finire le lotte delle donne, vabbè, insomma, Mi hanno detto le otto le donne, non è che ce ne sono state molte, però questi due episodi sicuramente. L'altro giorno c'è stata la grande manifestazione di 1 milione di persone del movimento dell'LGBT, dei movimenti omosessuali, transgender, eccetera. Questo per dire che sicuramente poi c'era Giso che diceva, ma com'è questo comune che affiora qui, poi potrebbe essere in qualche modo non andare nella direzione, diciamo, della radicalità, ma essere in qualche modo diventare di nuovo governance, perché nelle molteplicità delle differenze, anche nel loro riconoscimento, ci possono anche essere nuove forme di comando e di dominio, non necessariamente vanno nella direzione della liberazione. Però un'attenzione precisa in questo senso dobbiamo darla se vogliamo essere lungimiranti, non possiamo escludere questi aspetti assolutamente, anche perché poi fanno parte della nostra stessa vita, delle nostre stesse contraddizioni. L'altro aspetto importante che sicuramente che ha riguardato, e questo finisco, non entro nel merito della legge Tarzia e delle lotte sui consultori, sul welfare, eccetera, però un altro appunto volevo farlo, era sulla questione dell'ordine sessuale e sessuato della città. Noi diciamo che il territorio, la metropoli è il nostro dispositivo, la nostra fabbrica contemporanea, va bene? Quindi che è attraversato quindi da dei dispositivi di classe, di dominio, eccetera. Questo territorio stesso è attraversato ugualmente da un ordine sociale sessuato, per cui le lotte per esempio sulla mobilità, che a noi ci sembrano un po' assurde, per esempio pensare in Arabia Saudita la donna che prende la macchina e ci sembra una cosa un po' come quelli sono un po' arretrati, sono lì che devono prendere la macchina e far finta insomma di emanciparsi attraverso questa cosa della mobilità, eccetera. In realtà, se voi vi ricordate bene, qualche tempo fa Trenitalia fece una cosa come adesso uno sconto particolare per le donne che viaggiavano accompagnate, no? E dove di lì partì una lotta, cioè una delle piccole iniziative molto interessanti da parte delle compagne, mi sembra, di Roma in particolare, su questa cosa che si chiamava Io viaggio da sola, no? E per dire che appunto riaffermare la soggettività, il protagonismo e l'autonomia delle donne è una condizione indispensabile, anche qualora si parli di mobilità, qualora si parli di flussi, di interazione nella metropoli, eccetera, perché noi sappiamo bene, e non ci serve le lotte delle donne a ricordarcelo, ma Benjamin, come diceva, era il flaneur, era quello che girava e conosceva il territorio, conosceva la città perché poteva passeggiare, camminare. La notte, se le donne camminano, in francese ti dice flaneur, che vuol dire prostituta, cioè la notte la donna che cammina è una passeggiatrice, quindi la città è un dispositivo di potere, di controllo anche dei corpi, di messa al lavoro dei corpi, ma dentro questa messa al lavoro dei corpi sicuramente esistono dei meccanismi non soltanto che governano la classe, ma che governano anche la razza, non sono entrato nel merito oggi, e la sessualità, e che secondo noi, cioè, è importante ogni volta evidenziare, anche perché sì, è vero che noi facciamo come a fisarmonica, stiamo nel misto e a volte ci separiamo per le specificità, eccetera, però di questi temi penso che dobbiamo un pochettino occuparci tutti, perché come dicevano gli indignati nella piazza spagnola, la rivoluzione sarà femminista o non sarà. Grazie.
Thank you.